I bambini sono meravigliosi. Bisogna farne una valanga ed essere ripieni. Bene. Signore, questa mattina ha messo nel mio cuore, più che ha messo nel mio cuore, devo dire che mi ha proprio guidato a meditare su un tema prezioso, ma veramente prezioso per me, non so per voi, ma che è la grazia di Dio. Quindi il titolo del messaggio è La grazia di Dio. Leggiamo in Galati capitolo 3, versetti 1 a 7. Galati capitolo 3, versetti 1 a 7. O Galati, insensati, chi vi ha ammaliati? Voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo avere cominciato con lo Spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure proprio in vano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo. Amen. Potrebbe leggere tranquillamente tutto il capitolo, ma per brevità mi sono ho scelto questi versetti. Ci sono degli errori o anche delle eresie, dei peccati, delle iniquità che da sempre costituiscono una turbativa, un dolore, una fonte di travaglio all'interno della Chiesa, ma da sempre. E la Chiesa dei Galati evidentemente era attaccata da questo tipo di inganno e da questo tipo di errore introdotto da quei giudei che si erano convertiti, che comunque mantenevano uno stato di fiducia nelle loro potenzialità carnali, che continuavano quindi in qualche modo a remare contro il messaggio dell'Evangelo, che è un messaggio che verte sulla grazia di Dio. E allora l'Apostolo in tutta l'Epistola lotta contro questo fatto, lotta contro la capacità degli uomini che ritengono di poter meritare la benedizione, prima la salvezza, la benedizione di Dio. Questo problema lo ritroviamo in tutta la storia. Se pensiamo al periodo della Riforma, 1400-1500, La contesa che ci fu possente fra Giovanni Calvino e Jacopo Arminio fu veramente terribile, perché l'uno diceva sola grazia, esentando l'uomo da qualunque, e invece Arminio diceva esattamente l'opposto. Infatti fondamentalmente la Chiesa romana è più arminiana come linea di ispirazione che non calvinista, no? E vediamo che questo conflitto rimane in tutta la storia, ma anche fino ai giorni nostri. Senza che noi ce ne accorgiamo, noi siamo fortemente sotto il tiro diretto tutti i giorni della nostra carne, la quale pensa orgogliosamente, ritiene di poter giocare un ruolo determinante. Gli uni dicono no, l'uomo non c'entra niente, no? Gli altri dicono no, l'uomo è totalmente fondamentale. Ma in realtà la verità del Signore, che ora cercheremo di esaminare, è una verità gloriosa che nobilita la creatura di Dio e al tempo stesso esalta la grazia e l'amore di Dio. Questo è un fatto importante. I giudei invece avevano creduto su in Cristo, ma pensavano di poter meritare la santificazione, meritare la santità, di poter attraverso l'impegno ad osservare la legge. E guardate, togliamoci di testa che per legge intendiamo i comandamenti. Per legge, ora nel mio dire, intenderò tutta la parola santa di Dio. Pensavano che attraverso l'impegno di poter osservare la parola santa di Dio. La parola è santa e noi siamo carnali. Allora qui lo Spirito dice, pensavano anche di poter essere degni di piacere a Dio. E quando invece erano indegni, allora giravano col muso così, per non essere riusciti a ottemperare alle richieste della parola santa di Dio. E scusate, ma anche noi, spesso quando entriamo in questo posto, o siamo così in funzione del fatto che ci reputiamo meno degni, vero o no? Allora, pensiamo di aver fatto del bene, pensiamo di essere stati fedeli, di aver letto, di aver evangelizzato, insomma, di aver risposto positivamente a quei canoni di santità che noi abbiamo nel nostro piccolo cervello, e allora diciamo, ah, oggi posso sorridere. Poi magari è il primo inconveniente di qualcuno che ci tratta male, crolla il mondo, perché siamo talmente deboli e precari che siamo fatti così. Ma quando pensiamo di meritare, o quando pensiamo di essere degni, noi siamo completamente al di fuori della grazia di Dio. Questo è quanto vedremo fra un attimo. Infatti l'Apostolo dice, avete voi ricevuto lo Spirito Santo per la via delle opere, cioè della vostra dignità, del vostro impegno a cercare di ottemperare, a cercare di mettere in pratica le parole sante di Dio? Cioè, avete voi ricevuto lo Spirito per questa via? Cioè la via dell'impegno, la via delle opere, oppure per la fede che ci ha portato a credere nel dono di Dio? Impegno o fede, sta dicendo. E poi cita Abramo, ma la parola più volte cita Abramo, lo cita in Romani capitolo 4 in questo contesto e in altri ancora nell'Epistola agli Ebrei quando dice che la legge non ha portato nulla a compimento, cioè le esigenze della legge non compiono nulla. Nel senso che trovano un uomo debole. L'Apostolo in Romani capitolo 7 dice io vorrei ma sono sopraffatto dalla mia carne. Quindi la salvezza poggia su fondamenta completamente diverse. È importante, fratelli, per chi di noi da anni conosce queste cose, non dico rispolverarle perché è un termine vile, ma riscoprirne la gloria giorno dopo giorno e dire Signore ti benedico per questa grazia salutare che è apparsa e che è per la guarigione delle nazioni. Dopo aver cominciato, dice, a camminare per lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne. Cioè, questo ha proprio a che fare con un tema a noi estremamente caro, perché quanti di noi siamo veramente figli di Dio, onestamente desideriamo essere santi. Santi non solo come posizione, ma anche come condizione reale di vita. Però attenzione, quando non lo siamo, perché a nostro modo di vedere veniamo meno rispetto ai canoni, ai principi di santità enunciati nella parola del Signore, il problema è che se siamo carnali, la nostra carne si rattrista, si addolora. E questo non è un dolore di Dio, ma questo è un dolore prodotto dall'orgoglio. Per non essere riusciti ad essere quello che volevamo essere. Io fino a una certa età ho fatto salti in alto, no? E ricordo quando saltavo che l'asta cadeva giù, avevo un dolore, un dispiacere, ma non era un dispiacere di Dio, era il dispiacere della mia carne, perché magari c'erano i miei genitori che mi guardavano, gli amici, no? E quindi come quest'asta cadeva giù, non solo cadeva giù l'asta, ma qualcosa nel mio cuore si spezzava, perché ho un cuore malvagio. Quando noi non riusciamo a vivere secondo gli standard di santità, non sviliamo la santità di Dio, santità con la S maiuscola, a soffrire non è l'uomo di Dio, a soffrire è l'uomo carnale, perché l'uomo di Dio fa un'altra cosa che fra un po' vedremo. Quindi volete, dice ora, raggiungere la perfezione con la vostra carne, ma il Signore li rimanda a quando sono stati battezzati nello Spirito Santo e camminando per lo Spirito realizzavano la gioia e la pace di Dio. Avete voi ricevuto lo Spirito Santo per la via del vostro impegno oppure per la grazia di Dio? Il problema dell'orgoglio nella nostra vita è un problema fondamentale. Questo tipo di tristezza alla quale poc'anzi ho fatto riferimento è un tipo di tristezza che ci caratterizza tutti. Il sottoscritto che vi parla è spesso attaccato, aggredito da questo tipo di tristezza. Non voglio fare il maestrino perché quello che dico è quello che il Signore mi ha detto e vale molto soprattutto per me e mi dà una gran gioia poterne parlare. C'è un tipo di tristezza prodotta dal peccato che noi dobbiamo bandire. E dobbiamo dire, sì, ora sono triste a causa della mia carnalità, la confesso. Confesso che sono un presuntuoso e un orgoglioso, che vorrei essere santo per brillare di luce mia propria. Perché dobbiamo anche chiederci, ma perché voglio essere santo? Questo è un bel quesito. Cioè, perché voglio essere santo? E sapete, per una grande percentuale, non do i numeri, per una grande percentuale perché? Perché noi vogliamo sentirci a posto con noi stessi e col mondo che ci circonda. Ma questo non è un motivo che dà gloria al Signore. Allora, molto spesso siamo tristi perché non riusciamo a saltare l'ostacolo, in sostanza, e a cadere morbidamente nelle braccia della nostra carnalità, felici di essere riusciti a saltare l'ostacolo. C'è una tristezza generata proprio dal nostro orgoglio, perché il nostro approccio è legalistico, la nostra carne è fondamentalmente legalistica. Guardate, fa veramente impressione vedere come certe persone continuano a pronunciare certe litanie, certe preghiere, certe cose, poi fedeli a tradizioni, a una cultura perversa, malvagia, fatta di forma, priva di sostanza, priva della grazia e del profumo della presenza di Dio, ma solo di questo incenso che è sparso e che personalmente... Ma a me piace il profumo degli alberi, piace il profumo della creazione, dell'erba appena tagliata, il profumo delle rose, delle piante, e questo è il profumo di Dio. Il profumo che fanno gli uomini quando bruciano qualcosa. Ed è così anche nella nostra vita. Il Signore viene a odorare il suo profumo. Il nostro non è profumo. Il nostro è qualcosa che dà fastidio, che ingenera nella nostra vita un senso di ribrezzo. Ma questo non è il profumo per cui sono stato creato. Non è la bellezza del cielo, non sono i colori del cielo, ma sono quegli artefatti creati dagli uomini. E non è per questo che siamo stati creati. L'approccio legalistico produce tutto questo. Qualcosa di artefatto, qualcosa di non genuino. E noi tante volte, quando osserviamo la nostra carnalità, quello che siamo, senza sforzarci per natura, siamo fondamentalmente tristi e diciamo, soprattutto per chi di noi conosce il Signore e cammina col Signore, ma come può il Signore benedirmi che sono così carnale? E siamo tristi, però no. Quante volte diciamo, come può il Signore benedirmi che io ti rinnego, sono così carnale, così mi devo impegnare per mettermi a posto con Dio? Sapete dove finiscono quelli che si vogliono impegnare a mettersi a posto con Dio? Se va bene finiscono a Villa Igea. Se va male, in un manicomio ancora più. Mi voglio impegnare per mettermi a posto col Signore, per poter meritare di essere da Lui benedetto. Così non può andare avanti. Di questi proclami, io ne ho fatti molti, e penso che anche fra di noi ci sia chi ne fa costantemente. Davanti ai quali poi, quando non saltiamo l'ostacolo, ci troviamo persi e smarriti, vero o no? Perché ma non ce l'ho fatta. Non ce la faremo mai. Mettiamoci il cuore in pace. Non ce la faremo mai a saltare gli ostacoli, perché la santità di Dio dice troppo alta, le mie vie sono troppo alte. E noi al massimo arriviamo a saltare, almeno io un 80 saltavo, ma arrivare a certi livelli è impossibile. milioni di chilometri. Alta la santità di Dio. Le mie vie, dice, sono più alte e tu non ne salterai mai. Noi potremmo saltare, sembra che il record dice 2,5 metri, qualcosa del genere, ma di più non saltiamo. E ci sarà sempre un'asta contro la quale zuccheremo e cadremo sconfitti in terra. Sconfitto! Qui possiamo mettere veramente la targa che ci rappresenta. Sconfitto! Perché quella lamina, santo all'Eterno, serviva a dire che uno solo è santo. Ed è il Signore. Dio non mi può certamente benedire. Dio non può certamente benedire un uomo che vive nel peccato, un uomo impuro. E questo è vero. Ma il problema è come fa l'uomo impuro ad essere puro? Allora è vero, Dio non potrà mai benedire questo un uomo che vive nel peccato e che è impuro. Questo lo sottoscriviamo e diciamo il nostro amen. Ma il quesito piuttosto è diverso. Come può l'uomo impuro, peccatore, che il Signore ha crocifisso mandando sulla croce il suo amato figliuolo, come può quest'uomo peccatore diventare puro? E questo è il quesito. Ebbene, la parola di Dio ci rivela un metodo meraviglioso che esalta l'amore, la grazia e la benignità di Dio, ricevendo il dono di Dio. Come l'ultima volta ho fatto l'esempio di un corpo caldo che trasferisce il suo calore a un corpo freddo, noi viviamo di vita ricevuta, trasferita, trasmessa. Ed è così, perché se guardiamo il sole, le fasi lunari, se guardiamo il dono della pioggia, tutto viene dall'alto. Ogni dono buono, dice Giacomo, discende dal Padre degli astri luminosi. Al di fuori di noi, in Cristo, c'è la vita di cui abbiamo bisogno. E noi riceviamo il dono di Dio e questo ci permette di poter vivere. Noi riceviamo l'amore di Dio e questo ci permette di poter vivere del suo amore, della sua grazia. Ma come fare? Vedremo anche questo. Innanzitutto c'è un testo che personalmente da anni rappresenta un faro nella mia vita. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 16 che dice «Noi abbiamo, lo cito soltanto io, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto». Dio è amore e chi dimora nell'amore di Dio dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Sapete cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo conosciuto che l'amore è in uno soltanto, è l'amore di Dio. Che nella sua natura Dio è amore, che non c'è altro amore. Ma noi, scusate, pensiamo noi per caso che se ci impegniamo ad amare una persona detestabile noi riusciremo ad amarla? No. Se una persona è detestabile con la nostra carne faremo finta di amarla, ma lo detestiamo intimamente. E gli uomini guardano l'apparenza, quindi noi apparentemente potremmo mostrare che questa persona l'amiamo, ma Dio che riguarda il cuore davanti a Lui non scappiamo, eh? E il Signore sa che la detestiamo quella persona. Tutto questo cosa deve fare? Deve buttarci sulle ginocchia e dire: Signore, io voglio dimorare non nel mio rancore, non nella mia rabbiosità, non nella mia capacità di essere un essere vendicativo, ma io porto questo al trono della tua grazia e voglio dimorare nel tuo amore. Io desidero te, scelgo te, voglio te, Signore. Allora, dice, noi abbiamo conosciuto che Dio è amore e dimoriamo in questo amore. E siccome dimoriamo in questo amore, Dio dimora in noi. Perché se noi entriamo nella casa dell'amore, dove tutto ci è provveduto, amore vuol dire che Dio è Lui che dona. L'amore che la parola di Dio rivela è unilaterale, non è bilaterale. È unilaterale, cioè è Dio che ama e noi attingiamo dal suo amore. E l'amore è un dono. Quando un padre regala, chi è che mi faceva vedere un bambino? Gaetano, mi faceva vedere la macchinina questa mattina. Non credo che l'abbia acquistata lui con i suoi soldi, perché lui non ha, probabilmente, penso io, che non abbia i mezzi. Un bambino piccolino non ha i mezzi. Ma quando il papà gli fa un dono, quando il papà gli dice sali in macchina, lui entra nella macchina di chi può. E il papà guida. A me ha dato sempre molta gioia, anche quando ero in viaggio o per vacanza o per altro e vedevo tutti in casa e in famiglia che dormivano e io guardavo e dicevo, ah, che gioia. Poi qualcuno si svegliava, come stai? Ma ho dormito un pochino anch'io, scherzando. Però sto bene. È bellissimo. Loro riposavano in macchina e io guidavo. Io entro nella macchina del Signore, mi riposo e Lui guida. Questo significa dimorare nell'amore. Dimorare nell'amore. Ci crediamo che il Signore ci offre una macchina spaziosa, una casa meravigliosa. È Lui che in Isaia 55 dice, sedetevi, mangiate, nutritevi, senza pagare. Come Gaetano stamattina si rallegrava della macchinina che i genitori gli hanno comperato. Guarda che bella! Ma noi ci rallegriamo della macchina che il Signore ci ha provveduto. Noi benediciamo il Signore quando saliamo in macchina e diciamo, Signore, è per grazia, perché Tu mi hai aperto le porte della Tua macchina spaziosa e detto, Sauro, alla guida ci sono io, sali, riposati, e poi partiamo! Questo dà gloria a Dio! Mentre i gladiatori della carne soffrono penuria e fame, che sono i leoncelli della carne. I gladiatori della carne soffrono penuria e fame, ma quelli che entrano nella grazia di Dio, gioiosi, e poi mentre vanno si addormentano felici. Dormire in questo senso significa riposare proprio, fiduciosi nell'amore, nella grazia di Dio, viverla. Allora dice, noi crediamo nell'amore di Dio, dimoriamo in quest'amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Allora, i persecutori di Paolo credevano probabilmente a queste cose, ma camminavano avendo fiducia nelle loro forze, nella loro capacità, perché questa è un'altra dicotomia, quella che gli gnostici chiamavano uno sdoppiamento. Vale a dire, da un lato credo delle cose bellissime, queste riempiono il mio cervello e la mia testa e mi rallegrano, ma da un punto di vista pratico cammino avendo fiducia in me stesso, nella mia capacità, e di qui il detto aiutati che Dio ti aiuta, no? Questo è il detto del religioso, che crede nella grazia di Dio, canta l'amore di Dio, ma poi vive avendo fiducia nelle proprie forze e possibilità. Ma come siamo stati salvati? Se noi esaminiamo il piano della salvezza, la salvezza della propria anima nessun uomo la può conquistare, perché farà sempre difetto, dice la Scrittura. Quello che noi metteremo in atto con la nostra volontà, con il nostro impegno, con tutte le nostre forze, farà sempre difetto. È quel tralcio che si avvicina anche a qualche decimo di millimetro, ma non è attaccato alla vite, perché essere attaccati alla vite è una cosa diversa, e quindi non scorre la linfa di Dio. La salvezza non si può meritare, nessun uomo la può meritare, per le opere della legge, Galati 2,16, nessuna carne sarà giustificata. Questa è una lapide, è lapidario questo passo. Per le opere della legge, vale a dire per l'impegno umano a piacere a Dio, nessuna carne sarà giustificata. E nessuno, aggiungiamo, sarà santificato attraverso questa strada. Perché mediante la legge, Romani 3,20, è data la conoscenza del peccato. Ma pensate voi, secondo il pensiero e gli scopi di Dio, la legge è stata data e serve per fare dell'uomo un peccatore perduto. Ma l'uomo naturale cosa ha fatto? Ne ha completamente travisato lo scopo della rivelazione e della dispensazione della legge, e serve a fare dell'uomo un giusto. Cioè la stessa legge che doveva fare dell'uomo un peccatore serve, impugnata dalla nostra carne, a fare dell'uomo un giusto. Ah, mi sento giusto. Perché quel fariseo diceva, Signore, ti ringrazio, perché io normalmente il religioso disprezza quelli che non camminano secondo la rivelazione della parola di Dio. Signore, ti ringrazio perché io leggo la parola, io la medito, io mi attendo, non come quello là. E quindi nella Chiesa possono esserci apprezzati e disprezzati, e normalmente chi è carnale, chi è religioso, disprezza, anche se apparentemente sorride. E non c'è altra possibilità. possiamo essere dei religiosi zelanti che apprezzano e disprezzano, mentre il Signore, come fra un attimo vedremo, ama. Quindi la stessa legge che doveva fare dell'uomo un peccatore, in effetti viene impugnata dal religioso, dall'uomo religioso, per cercare di essere giusto e santo, quindi per esaltare le proprie qualità. Lo scopo era esattamente l'opposto, lo scopo della legge era quello di fare dell'uomo un vero peccatore che poi dipendeva dalla grazia di Dio e quindi riceveva tutto dal cielo di Dio. In realtà quella legge ha finito col fare, purtroppo, a causa della carnalità dell'uomo, del fare dell'uomo uno strumento che gli permette di essere giusto e santo. Ma l'Epistola agli Efesini al capitolo 2 dice: è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede. Attenzione, ciò non viene da voi. Cosa vuol dire ciò non viene da voi? Vuol dire che voi non potete fare nulla per la vostra salvezza, se non che ricevere. Ma per l'orgoglioso ricevere non è mica una cosa tanto piacevole, Perché? Perché se io ho in tasca ho 10 euro e ho una fame terribile, con 10 euro mi potrò comprare un panino, insomma qualcosa che mi permette di mangiare. Ma se in tasca non ho niente, e è un giorno e mezzo che io non mangio, e qualcuno mi offre 10 euro, io non solo li prendo, li ritiro via così dalla mano. Sapete perché noi non otteniamo niente spesso dal Signore? Perché in tasca comunque abbiamo 10 euro. E non siamo veri. Gesù ha detto: se alcuno ha sete e assetato, venga a me e beva. Lo scopo della legge è fare di noi degli assetati, ma non degli assetati che poco fa hanno bevuto un goccino di vino, poi acqua e poi magari anche qualche bibita, come succede ai giorni nostri, ma assetati, veramente assetati dell'acqua di Dio. Tante volte è come se il Signore nella mia meditazione mi dicesse: Saulo, ma hai veramente sete della mia acqua? Oppure stai cercando qualcosa? E spesso devo confessare: Signore, abbi pietà di me. Sto cercando la mia pace, il mio benessere, sto cercando il mio ristoro, sto cercando qualcosa, ma non sto cercando te. Allora il Signore fa pulizia con il suo spirito nei miei pensieri, nel mio cuore. La tavola viene completamente ripulita da tutta la sporcizia che io ho messo sopra, e a quel punto io sto davanti a Dio solo per desiderare Dio e Lui soltanto. Perché gli uomini di Dio vivono di Dio e di Lui soltanto. Gloria al Signore. Quindi è per grazia, ciò non viene da voi, non è in virtù d'opere. Questo perché il Signore sa benissimo che se noi avessimo potuto giocare il benché minimo ruolo, ci saremmo vantati, come minimo. Quelle false umiltà, no? Poi sappiamo che tutti gli uomini rispondono alla legge naturale, che è quella del vanto, della vanagloria, come la chiama. Ma come siamo stati salvati? Siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. E la fede a cosa serve? Per appropriarci di qualcosa che è al di fuori di noi. Gaetano cosa ha fatto? Il papà e la mamma gli hanno detto: guarda, c'è qui la macchinetta, la macchina che è la Ferrari, no? E il bambino l'ha presa, ha detto grazie. Lui godrà di quella Ferrari perché se ne è appropriato. Noi invece siamo più intelligenti di quello che ha fatto Gaetano. Noi cosa facciamo? Siamo il Signore e dice: Sauro, c'è qui una Ferrari per te. Signore, che bella quella Ferrari, grazie. E poi andiamo sul nostro topolino, no? Però ci piace e ci rallegriamo anche che il Signore ci ha detto che ci regala la Ferrari, ma non entriamo nella Ferrari, perché comunque abbiamo i 10 euro in tasca o la Topolino, vecchia, smarmittata, che fa un rumore terribile, con un fumo che tutti sono disturbati, ma noi siamo convinti che siamo sulla strada che conduce al cielo. No, non conduce da nessuna parte, o meglio, conduce all'inferno, perché nel cielo gli uomini non entrano. Se un peccatore potesse entrare nel cielo, il cielo sarebbe completamente devastato dall'avvento dell'impurità. Ma quell'impurità Cristo l'ha pagata tutta sulla croce e ce ne ha liberati. Ma la liberazione l'ha fatta, è avvenuta solo nella persona del Signor Gesù. Se noi pensiamo e riteniamo di poter essere liberi dal peccato, siamo dei poveri illusi. Allora ci serve molta legge, molta rivelazione della santità di Dio, che evidentemente ci manca, perché abbiamo abbassato i livelli, dimenticando il purgamento dei nostri peccati. Solo un povero è deputato ad accettare un dono, ma un vero povero, non i finti poveri. I finti poveri li vedi, ti fanno... Non ho problemi. No. Ah, non mi dai un euro, non me lo dai? Vabbè, tanto... Problemi non ne ho. Il nostro sistema umano è basato sul merito, sulla meritocrazia. Impegnarsi a fare per poter meritare. Perché noi siamo abituati che uno la retribuzione, lo stipendio lo prende dopo aver lavorato, non dopo... No? Siamo abituati che un premio uno lo acquisisce dopo essersi duramente impegnato, e questo è il nostro sistema. Ma il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie. E faccio un esempio che cito soltanto io. Gesù, per mostrarci questa verità, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, dal versetto 43 in poi, anzi prima ancora, dice: voi avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. E questo lo troviamo in Esodo al capitolo 21. Ma il Signore non a caso ha detto occhio per occhio, dente per dente, per mostrare la gravità del peccato. Tu, dice, cavi un occhio a una persona, io ti cavo l'occhio. Tu uccidi una persona, io ti ammazzo. Tu fai qualcosa a una persona, io ti faccio la stessa cosa. Perché noi siamo talmente insensibili, siamo talmente corrotti, che vivremmo di soprusi, di malvagità, senza renderci conto della giustizia di Dio. Allora il Signore dice: per darvi la consapevolezza, rendervi consapevoli della gravità del peccato, tu uccidi, devi essere messo a morte. E poi il Signore aggiunge: avete udito che fu detto, prima dice avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, poi dice avete udito che fu detto ama il tuo prossimo, Levitico 19:18, perché questo comandamento non è stato introdotto dal Signore, ma c'era già. Ama il tuo prossimo come te stesso. Levitico 19:18. E poi odia il tuo nemico. Questo non è scritto nella parola di Dio, ma tra i farisei c'era una... si andava via via consolidando quei precetti, quelle regole, quella cultura dove normalmente il popolo di Dio veniva istruito, insegnato ad odiare i nemici di Israele. Quindi ama il tuo prossimo, è scritto, e noi ti diciamo odia il tuo nemico. E i farisei nutrivano un odio profondo per i nemici, ma Gesù ha detto: ma io vi dico. Vediamo il Signore cosa dice: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi odiano, che vi perseguitano. A questo punto il nostro sistema è completamente meritocratico e completamente sconvolto. Perché come? Io devo amare un nemico... E i farisei invece odiavano i nemici di Israele. Devo amare un nemico che mi odia? Devo amare qualcuno che mi perseguita? Come può il Signore chiedermi di amare chi aggredisce, chi ferisce, chi uccide, chi perseguita? E pregare per chi non merita non merita altro che una condanna? Perché? E il Signore poi aggiunge una cosa fondamentale. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché vedete, se qui nella pianura modenese ci sono due campi, uno appartiene al campo del buono e l'altro appartiene al campo del giusto, quando il sole si leva sia per il campo del buono che del giusto, e quando l'acqua scende, scende sia sul campo del buono e del giusto. Questo è quello che le leggi di Dio ci dimostrano. E ce lo dimostrano non soltanto da un punto di vista fisico, che il sole riscalda sia la terra del giusto che la terra dell'iniquo, e che la pioggia disseta sia il campo del giusto che il campo del nemico. Ma questo vale anche per la nostra vita. Dio fa del bene a tutti. E questo è il top della legge, il massimo della legge. Gesù qui ci sta dando il massimo della legge. E poi, sapete, aggiunge e rincara la dose: siate perfetti. E io mi immagino come il Signore Gesù guardava il suo uditorio. Siate perfetti come è perfetto il Padre mio, il Padre vostro che è nei cieli. Il religioso è pronto a scattare, Ma tutto questo serve a dire: cari, care creature, il mio sistema, le mie vie, i miei pensieri sono diversi dai vostri pensieri e voi sarete sempre in difetto. Avete bisogno di qualcosa che voi non conoscete, ma di qualcosa che io sono disposto a rivelare al cuore degli umili, dei poveri, di quelli che hanno il cuore rotto. Perché Dio farà sempre comunque levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. E quando Asaf, in particolare nel Salmo 73, ma anche in quelli che seguono, continua a lamentarsi perché non riesce a capire perché gli empi vivono così a lungo e nel benessere, mentre i giusti spesso soffrono e si addolorano. Sapete perché? Perché Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Tante volte anch'io mi sono meravigliato. Leggi, una certa persona che ha fatto sempre del male, dice, ah, è morto a 98 anni. 98 anni! Ho letto tempo fa la testimonianza di un uomo splendido che è morto a 28 anni. Non 98, 28 anni. Figlio di un principe che si è convertito all'Evangelo con una potenza di vita spirituale gloriosa, ma è morto prima dei 30 anni. Dico, perché, Signore? Perché quello era già pronto, quell'altro no. E Dio è benigno. Quell'altro non è ancora pronto. E Dio manderà ad effetto la sua benignità fin tanto che non riuscirà a fare in modo che quell'anima si converta, si umili, si penta e riceva la grazia di Dio, perché Dio ama, è compassionevole. Noi siamo spietati e vendicativi, ma Dio ama ed è compassionevole. Quando vede un peccatore sa che questo andrà in perdizione per l'eternità, passando nel fuoco tutto il tempo, tutta l'eternità, nel dolore eterno, Dio ha pietà. Ed egli fa del bene proprio per questo scopo. Allora, com'è possibile che Dio permetta all'empio di vivere a lungo, di prosperare? Allora il Signore dice anche voi, fate così. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Questa richiesta del Signore è legge pura. È legge pura davanti alla quale noi dobbiamo confessare la nostra totale inadeguatezza. Perché mediante la legge, ripeto, è data la conoscenza del peccato. Ogni invito alla perfezione, il religioso lo vive come un'opportunità per mettersi in mostra, ma il santo di Dio lo vive come un'opportunità per umiliarsi e confessare il proprio bisogno di grazia. E la grazia non è vana. C'è qualcuno che può bestemmiare, come facevano i Galati, la grazia. Voi dice, state calpestando la grazia di Dio. Ma c'è qualcuno che può vivere nella grazia e dormire nel guanciale della grazia. L'orgoglio dice la parola di Dio in Proverbi, quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. E il tormento che uno si dà non aggiunge nulla. Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. Perché se l'Eterno non benedice, e noi non pensiamo minimamente di poter meritare la benedizione, perché se noi siamo in un concetto meritocratico che ci porta a ritenere che possiamo, attraverso il nostro impegno, meritare, noi saremo sempre in difetto e non meriteremo mai nulla. Allora, com'è che benedice il Signore? Il Signore benedice in questa maniera. Benedice e la benedizione decide Lui quando, a chi e come darla. L'orgoglio, dice, abbassa l'uomo, Proverbi 29-23, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. L'umiltà precede la gloria. L'orgoglio abbassa l'uomo, lo abbassa, lo porta negli inferi, ma chi invece si umilia davanti al Signore ottiene gloria. E guardate, sti giorni stavo meditando il libro dell'Esodo, non so se farò in tempo a parlare anche di questo, ma è bellissimo. Mosè, dice la parola di Dio, era un uomo mansueto come non ve n'era sulla faccia della terra. Ma perché Mosè era amato dal Signore? Dice, io ti conosco personalmente e io ti benedico. Perché? Perché guardate, i fratelli avevano tramato contro di lui e lui va davanti al trono di Dio e dice, Signore, abbi pietà di loro. Il popolo aveva tramato contro di lui, volevano farlo fuori addirittura, e quando inizia il giudizio di Dio, lui ancora va davanti alla presenza del Signore e si rende compartecipe del peccato del popolo, come Daniele, dicendo: Signore, abbi pietà di loro. Io dico: Signore, dammi il cuore che sia un cuore rotto del continuo, un cuore rotto, un cuore che piange, perché il cuore del religioso non piange, ha una rabbia, un'ira, perché le persone non fanno quello che devono fare, che abbiamo tanti di quei bacchettoni sparsi sulla faccia della terra, che se dipendesse da loro ci sarebbe soltanto deserto, a furia di giudizi e di condanne. Ma il Signore cerca il cuore del buon samaritano, nel quale poter dimorare. Cerca le lacrime di Paolo, cerca il cuore del nostro amato Salvatore. E se noi pensiamo di somigliargli, di imitarlo minimamente, scusate, ma siamo proprio fuori strada. Le imitazioni non piacciono a Dio, piacciono le cose autentiche. E uno solo è autentico, Gesù Cristo. E Gesù Cristo è il dono che Dio ci ha fatto. Vogliamo accettarlo o no, questo dono? Oppure vogliamo viverle nella nostra religiosità? Io credo che molti che hanno vissuto la vita religiosa per anni, posti davanti alla santità, al trono di Dio, che vedranno che questa santità è talmente splendente, diranno: ma come sono stato così scemo? Ma come pensavo di poter, attraverso il mio impegno, piacere a Dio? Ma ora è troppo tardi. L'arca della salvezza è stata chiusa. Ora è soltanto il tempo dei giudizi di Dio. E chi ne rimarrà fuori si batterà il petto, ma avrà una tale tristezza, come la tristezza del ricco pulone che dice: ma come ho potuto non credere nell'amore di Dio che mi ha provveduto Gesù Cristo? Come ho potuto non entrare in quella casa dove avrei avuto tutto pienamente? Lui viveva per me, per intercedere per me. Allora, dice il Signore agli uomini che vogliono fare e offrire qualcosa per Lui: il cielo, dice, è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Cosa pensi di poter fare per me? Dice: tu mi vuoi offrire delle bestie? Guarda, le ho create io, sono tutte su per i monti, sparse a migliaia. Non ho bisogno di quello che tu mi vuoi dare. Mi vuoi dare i tuoi soldi? Guarda, te li ho dati io. Davide voleva costruire una casa? Dice: guarda Davide, solo per metterti a conoscenza di un fatto, che dovunque sei andato sono stato io che ero con te e ti ho benedetto, e tu sei riuscito perché io ero con te. Potenza, gloria, benedizione trasferita da Dio all'uomo. Ma l'uomo che pensa di poter fare qualcosa o poter concorrere in qualche maniera è fuori dalla grazia di Dio, che sia credente o che sia perduto. Perché è fuori dalla grazia di Dio sia colui che è perduto, sia colui che è credente, se cammina in uno stato di fiducia nella propria carne. Piuttosto, dice il Signore, tutta la creazione è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, ma io sono con colui che è umile, che è contrito di spirito e che trema la mia parola. Ma la parola di Dio ci rende consapevoli della santità di Dio, e stiamo davanti a Lui in un atteggiamento di bisogno e diciamo: Signore, solo Tu puoi dare vita, solo Tu puoi vivificare. Davide a un certo punto nel Salmo 51 dirà: i sacrifici di Dio, quelli che Dio gradisce, sono il cuore rotto e uno spirito contrito. Gesù ha detto: tutti quelli che sono travagliati, aggravati, vengano a me. Chi ha sete, venga a me e beva. Quindi il requisito che il Signore cerca non è la meritocrazia, non è l'impegno, ma il cuore rotto. Uno spirito veramente reso tale, contrito dalla spada dello spirito, Ebrei capitolo 4, che è la parola di Dio. E se la parola di Dio, come disse Abramo al ricco pulone, non riesce a fare di noi dei perduti, niente, nessuno lo potrà fare. Possiamo organizzare 40.000 festicciole. Qualche tempo fa, parlando con il caro Vincenzo, che prendevamo in considerazione quello che abbiamo in programma quest'estate, lui mi dice: ma come può uno andare via dalla nostra chiesa con un bel programma del genere? Ma invece se ne vanno tutti, anche se c'è un programma di questo genere, perché Noi non confidiamo in quello che mettiamo in atto o che programmiamo. Purtroppo a volte si aprono dei centri squillanti con varie attività ricreative, dice così, come dire, i giovani non ci scappano. Siamo dei poveri illusi. Se pensiamo di trattenere a noi, al Signore Gesù, qualcuno che non sia trattenuto dallo Spirito Santo. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Io all'inizio della mia conversione ero talmente opprimente con le anime che evangelizzavo che poverine devono aver avuto una pazienza nei miei confronti enorme. Oggi tante volte dico, ma come mai sto sempre così? Però credo proprio che l'uomo di Dio ama confidare nel Signore. Come dicevamo ieri, noi stiamo qui davanti alla presenza di Dio. Il Signore sa chi attirare, sa chi portare. Non gli mancano mezzi e strumenti, ma per il religioso sì, tutto dipende da lui. Quindi il sistema dell'uomo è totalmente demolito dalla rivelazione della parola di Dio. Se dovessimo meritare la benedizione, verrebbero esaltati i nostri meriti. Se noi dovessimo meritare la benedizione, verrebbero esaltati i nostri meriti. Ma poiché non meritiamo e siamo chiamati a ricevere il dono immeritato della benedizione, questo esalta la gloria di Dio. Infatti nel religioso sono esaltati i suoi meriti. State tranquilli che presto o tardi vi dirà quello che ha fatto. Quante letterine di preghiera ho letto, che era una cosa abominevole. Abbiamo fatto, abbiamo detto, poi si sono convertiti. Io sono arrivato in questo posto, si è fondata una chiesa, grazie. È abominevole tutto questo. È semplicemente abominevole. Noi dobbiamo dire che questo è contro. Noi dobbiamo dire, per la grazia di Dio, il Signore mi ha chiamato, come dice l'Apostolo Paolo, a giocare un ruolo. Mi ha reputato degno di prendermi dal seno, fin dal seno materno, e ha messo nel mio cuore le sue parole, il suo spirito. E io sono debitore di tutto, della vita, e del poter essere fra i figli di Dio. Mentre il religioso entra qui e si mette qui così. Se fosse possibile, qui un piedistallo che arriva su a toccare il soffitto. Dico, che pena, Signore, abbi pietà. Perché l'uomo di Dio si nasconde e dice, se l'Eterno non edifica, io sono un povero stolto. Vi prego, non guardate a me, ma guardate a colui che solo può fare infinitamente al di là di quello che pensiamo e immaginiamo. Questo, perché tutta la gloria, ma proprio tutta la gloria, va da Lui. Mi piace quando alziamo il dito, cantiamo Gesù, e alziamo il dito così, diciamo, è Lui glorioso, Lui che per amore nostro è diventato uomo, agnello, e è salito sulla croce, e dalla croce ha detto, Padre, perdona loro. In Lui noi abbiamo tutto e pienamente. Lui è il dono di Dio, il dono che ci è stato fatto. E guardate, la religiosità e la vera vita cristiana la troviamo nella parabola del figlio prodigo. Il figlio prodigo, questo figlio più giovane, se n'è andato, ha sperperato tutto. Ha sperperato tutto. Ma è arrivato il giorno della penuria, grazie a Dio. E arriva in ogni anima il giorno della penuria. Si è trovato solo, senza mezzi, senza niente. A un certo punto, rientrato in sé, disse, mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, ma trattami come uno dei tuoi servi. Arriva a casa del padre. Il padre lo vede già da lontano. Quando nel cuore c'è questa rivelazione, il padre ci vede e gli angeli fanno festa. Ma quando noi ci avviciniamo a Dio, convinti di meritare qualcosa, gli angeli non fanno festa e il Padre non ci vede. Ma il Padre lo vide. Gli angeli fecero festa e come arrivò, la prima cosa che il figlio disse, Padre, non sono degno di essere trattato come tuo figlio, perdonami, trattami come uno dei tuoi servi. Presto, portate qua l'anello d'oro, le scarpe, il mantello, perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato. Quante volte nella nostra vita è successo così? nella mia vita molte volte, ancora oggi. Ti eri perduto, Sauro, nei tuoi pensieri, ma ora io ti ho ritrovato. Che bello, fratelli, essere ritrovati dalla grazia di Dio e vivere nella grazia di Dio, piuttosto che in un concetto meritocratico, che è snervante, che è doloroso per noi e per gli altri. Preghiamo il Signore che ci liberi da questa meritocrazia carnale. Ma l'altro figlio che era in casa, saputo che il padre aveva fatto festa per il figlio perduto, sapete cosa disse? Da tanti anni io ti servo lacunicamente, non ho mai trasgredito un tuo comando. Che pena per quel padre. Aveva in casa non un figlio ma un servo, uno schiavetto. E tante volte siamo noi così quando pensiamo di servire il Signore. Ma il Signore non vuole schiavetti nella sua casa, vuole figli che cantano, che lodano e che benedicono. E si vede subito, è lo spirito dello schiavetto, si vede subito. No? Si vede benissimo lo spirito dello schiavetto, anche senza che parla, si vede subito. Lo senti da 100 metri. Ma lo spirito del figlio, invece, è tutta un'altra cosa. Quel figlio lì è entrato in casa, nella casa dell'amore. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 16. Ha mangiato e si è rallegrato. L'altro era fuori. Non è voluto entrare. Il suo orgoglio glielo impediva. Io non entro. Quante persone non entrano nella grazia di Dio e benedicono il Signore, che è stato benigno. Che bello sarebbe stato se questo secondo figlio avesse detto: Signore, Padre, Tu hai tanta benignità per me, sono Tuo figlio, Ti appartengo, vivo nella Tua casa, dov'è mio fratello? Invece dice: quel Tuo figlio, io con lui non c'entro niente, quel Tuo figlio, che pena. Noi vorremmo, in seguito al nostro impegno, a tutto l'impegno messo, alle ore spese nella parola di Dio, raggiungere quel momento in cui si dice: bravo Sauro, vedo che ti stai proprio impegnando, ora vieni che sono pronto a benedirti. E poi una bella spada che ci incorona, poi una bella corona. Ma non è così che funziona. Non raggiungeremo mai il momento in cui ci sentiamo degni e in cui il Signore ci reputa degni per impartirci una benedizione speciale e particolare. Perché il Signore dice, e poi concludo, come disse a Mosè, quando Mosè disse: Signore, fammi vedere il tuo volto, io voglio vederti, io voglio camminare con te, perché se tu non scendi in mezzo a noi, rivelazione veterotestamentaria, noi non possiamo, perché cosa farà la differenza fra noi e gli altri popoli se non dal fatto che tu dimori in mezzo a noi? E allora il Signore dirà: io ti conosco personalmente perché tu hai trovato grazia agli occhi miei. E guardate che se noi non troviamo grazia agli occhi di Dio, noi non facciamo un passettino di un millimetro. E poi il Signore dà la sua rivelazione: io farò grazia a chi vorrò far grazia. Avrò compassione di chi io vorrò avere compassione. L'Apostolo aggiunge: non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa grazia. Abbiamo delle difficoltà nella nostra vita? Ebbene, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Abbiamo delle difficoltà perché siamo impuri, siamo carnali, malvagi. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Abbiamo bisogno di colui che solo può avere vera misericordia. E lui l'avrà e ci lascerà nel nostro fango fin tanto che noi non ci umiliamo della sua umiliazione e non siamo contriti e rotti secondo il piano per cui lui ci parla e ci ammonisce giorno dopo giorno. Se viceversa la benedizione fosse possibile attraverso il nostro impegno, Dio avrebbe abdicato. Cioè è l'uomo che decide se essere benedetto o meno, e non è Dio che decide. Cioè, ripeto, se la benedizione dipendesse da fattori umani, quali la volontà, l'impegno, lo sforzo, la dedizione, la benedizione non dipenderebbe più dalla sovranità di Dio, quindi Dio avrebbe cessato di essere il sovrano che benedice, che innalza, che abbassa, chi vuole, ma questa dipenderebbe dagli uomini. Invece dagli uomini dipende solo una cosa, come ricevono la parola di Dio. Se la parola di Dio ci umilia e ci getta sulle ginocchia, questo è lo scopo per cui Dio ci parla. Allora Dio può donare, capite? La parola serve a rompere il nostro cuore, a fare di noi delle creature veramente affamate e assetate di Dio. Allora il Signore può benedire l'anima che è il cuore rotto. E quando Mosè diceva: Signore, fammi conoscere le tue vie, intendeva proprio questo. Tu hai trovato grazia agli occhi miei, perché tu cerchi le mie vie, non le tue vie. Tu cerchi la mia santità, non la tua santità. È Dio che decide chi benedire, come benedire e quando benedire. Tutto questo dipende dall'economia di Dio e non dall'economia farraginosa, traballante degli uomini. Che il Signore ci benedica.